Buonasera a tutti.
Allora, però intanto spieghiamolo un po', Emiliano, perché Niccolò Ceccarini ha fatto questa introduzione. Perché è d'attualità, quantomeno nel tuo presente, ecco, il meteo turco?
Sì, sono veramente sfigato. Mi perseguita.
Dopo il famoso frame che ti ha visto protagonista qualche settimana fa in campo, e dove io penso tutti i non portieri del mondo hanno capito che cosa prova un portiere, no? Quando si raggiungono temperature e condizioni climatiche a dir poco avverse.
E vabbè, sì, è stato veramente un caso, cioè,
sì.
Temperatura veramente casuale, poi non era neanche una questione di temperatura bassa, era proprio di condizioni atmosferiche.
E quest'ultimo turno di campionato, Emiliano, che è successo? Perché avete avuto lo stesso problema, cioè nel senso siete ancora fermi in trasferta, cioè da tre giorni.
Tra l'altro noi abbiamo giocato siamo in questo momento nel posto più a sud possibile della Turchia, è a nevicato, cioè una cosa. Ieri, per ridere, un ragazzo che lavorava qua gli abbiamo chiesto quanti anni aveva, 39, gli ho chiesto hai mai visto la neve? Fa no, è la prima volta, ecco, perfetto.
Quindi siamo, giusto Emiliano, nella zona centro-sud della Turchia, dove vi trovate adesso?
No, sud. Sud, più a sud possibile, guarda, siamo a 300 km dalla capitale della Siria, quindi più a sud di così è impossibile.
E vi hanno cancellato una quantità industriale di voli, e quindi riusciremo mai a tornare alla base nelle prossime 48
domani
ore?
Domani pomeriggio, teoricamente, se non succede niente, domani pomeriggio, ecco. Ormai da venerdì che fa, quindi...
Beh, allora insomma diciamo è quasi finita. Invece voglio chiederti come sta andando questa parte centrale finale della stagione del Karagümrük?
Alti e bassi, guarda. Alti e bassi, ci eravamo un po' ripresi, siamo andati fuori in Coppa. È brutto dirlo, ma anche qua per due sviste clamorose arbitrali. Però siamo lì, insomma, ancora ci sono 9 partite. Vediamo, dai. Cominciamo a vincere la prossima prima della sosta, che è buono.
E da un punto di vista invece, Emiliano, di come dire, gestione della stagione, la separazione con Francesco Farioli, come l'ha vissuta il gruppo?
No, vabbè, noi eravamo tutti molto legati a Francia, quindi è stato un po' un fulmine al ciel sereno, però insomma siamo anche tutti purtroppo navigati e quindi sappiamo che queste cose nel calcio succedono. E ripartiti con un'altra filosofia, un'altra maniera di fare, anche lì con risultati alti e bassi, dai. Io non credo che le colpe fossero di Francesco, ma a un certo punto avevamo delle difficoltà e quindi forse è stato bene così per tutti. Poi Francesco ha trovato squadra subito, sta facendo abbastanza bene, quindi va bene così.
Senti, invece di Montella, questa avventura di Vincenzo Montella in Turchia, come la valuti? Visto che tu l'hai avuto anche come allenatore della Fiorentina.
No, bene, anche perché lui comunque è una squadra completamente nuova che veniva dalla Serie B, anche se ha grandi giocatori, hanno mi sembra 5 punti più di noi, quindi sono lì, sono a ridosso dell'Europa, credo che vada bene. Poi come ben sapete tutti, cioè nel senso ora mancano 9 giornate, sono quelle che poi alla fine decidono tutto, no?
Non c'è dubbio. Senti, invece voglio chiederti se hai visto ieri Fiorentina-Bologna, che comunque è una partita particolare.
Sì, ho visto tutto.
Sì, ecco. Che ti è sembrato?
Allora, io, guarda, ho visto tutto, ho visto anche la trasmissione dopo, insomma, finita la partita. E parlavano un po' di una Fiorentina sottotono, io non credo. È vero che il Bologna ha preso 2 pali, ha preso un palo subito dopo 30 secondi, però, insomma, quello è... Cioè, anche il Bologna ha fatto bene, sinceramente in 11 probabilmente la Fiorentina avrebbe fatto fatica a vincere, però ha fatto la sua partita la Fiorentina, insomma, no. Cioè, la partita in mano l'ha avuta la Fiorentina, Bologna si è fatto male, come ha detto Sinisa, si è fatto male da solo.
Emiliano, al di là insomma dell'aspetto in un certo senso emozionale, che fa poi chiaramente riferimento alla parte più passionale e calda del tifoso di ogni singola squadra e nella fattispecie della Fiorentina, è palese che la Fiorentina, al di là dei risultati che comunque non vanno diciamo in proporzione rispetto alla pesantezza della perdita di un giocatore come Vlahovic, soprattutto non tanto nella costruzione ma poi nella finalizzazione, sta abbia risentendo di questa assenza. E proprio perché sta risentendo dell'assenza, ti chiedo se vedi però una Fiorentina un po' diversa, delle soluzioni un po' diverse da parte di Italiano, anche per ovviare ad una carenza così pesante là davanti.
a me se non concesso, che Vlahovic è un grande giocatore, ho sentito un pochettino di trasmissione dove dicevate che tu gli era detto che era attaccato forte la Serie A, e quindi è stata ovviamente dal punto di vista calcistico una perdita importante. Credo però, anzi credo, sono sicuro, perché l'ha detto un giornalista, ha citato anche i numeri, ora io non li so, che la Fiorentina ha addirittura aumentato la media punti senza Vlahovic, quindi non sta risentendo dell'assenza di Vlahovic.
Anche se però credo che, voglio dire, con Piontek e con Cabral sei su un piano diverso, questo è inevitabile. Al di là del fatto che si devono inserire, però siamo su valori, secondo me, anche tecnici e di importanza diversi. Ora non so se tu ti sei fatto un po' un'idea di Cabral, Piontek lo conoscevi sicuramente, Cabral non so se hai un'idea un po' di quello che potrebbe essere in prospettiva. Anche
no, io lo conoscevo già anche Cabral, e secondo me è molto forte. È ovvio che soprattutto per chi gioca in quelle posizioni lì davanti, l'adattamento al calcio italiano ci vuole un attimino di tempo, perché cambia un po' tutto, ci sono meno spazi, meno tempo. Lui era fatto da Dio, ma giocava in Svizzera, dove probabilmente aveva più opportunità, più spazi, più bisogna essere un po' più scaltri. Ho sentito un dato che un Piontek che abbia fatto tipo 7 gol con 9 tiri, ecco, quello è quello che spesso fanno gli attaccanti in Italia, o che devono fare gli attaccanti in Italia. Ripeto, aver perso Vlahovic è sicuramente un giocatore importante, se non l'attaccante più forte che c'è nel campionato, o comunque uno dei più forti, però io credo che la Fiorentina si stia adattando e, come dice l'allenatore, stia cercando di trovare gol da altri giocatori. Domenica ha segnato Torreira, speriamo che, come dice l'italiano, inizino a segnare anche gli attaccanti esterni,
sì,
un po' di più.
Senti Emiliano, la Fiorentina è evidente che secondo me andrà alla separazione con Drongoski, tu hai sempre avuto buone parole per lui, insomma un portiere che a te è sempre piaciuto, chiaro che Terrazzano magari è più abituato a altre caratteristiche del gioco d'italiano, però ammettiamo che Drongoski vada via, ecco, un consiglio per l'acquisto del portiere, cioè, italiano, se dovesse decidere Viviano, cioè chi potrebbe mettere insieme a Terrazzano oggi, cioè secondo te quale potrebbe essere un profilo di portieri italiani, di quelli prendibili, perché poi insomma voglio dire Meret credo resterà a Napoli, insomma ci sono altri portieri che difficilmente li puoi andare a portare via alle rispettive squadre, cioè quale sarebbe secondo te un profilo da tenere in considerazione?
Oddio, guarda, visto la scelta dove è finita, nel senso che comunque sta giocando Pietro e non Drongoski, perché secondo me a livello di gestione del ruolo, gestione dei piedi, gestione dello spazio, probabilmente dà più sicurezze, bisogna andare a cercare un portiere che abbia queste caratteristiche. In questo momento, se mi escludi già quelli che hai detto, in Italia, italiani, non saprei.
Cragno?
Darti... Sì, Cragno può essere, però per esempio io non credo che Cragno l'abbia mai fatto, perché tutti gli allenatori che sono passati da Cagliari, non mi ricordo nessuno che avesse una maniera di giocare e quindi richiedesse una gestione dei piedi come quella che vuole l'italiano. Poi Cragno secondo me è un portiere forte, quello è un altro discorso se si parla del portiere.
Sì, sì.
Secondo me andranno a cercare qualcuno che gli garantisca quello di cui stiamo parlando. Forse è più facile trovarlo all'estero.
Emiliano, sotto questo punto di vista, a proposito di estero, apro e chiudo una parentesi, perché su Donnarumma e sull'errore presunto tale con il Real Madrid si è detto, scritto di tutto. Vorrei il punto di vista del portiere, credo già su Twitter ti sia già espresso in questo senso.
Sono d'accordo con quello che ha risposto l'allenatore del Paris Saint Germain alla domanda, e poi dell'arbitro, non di Donnarumma.
Quindi quello è fallo.
Poi dopo ti dico la verità, sì, no, a parte che è fallo, è 100% è fallo, poi uno mi può fare a spiegare mille cose, mille volte, per me è sempre fallo. Ma al di là di quello che mi sta parecchio sui coglioni, scusate il francese, è che dopo vedi, incominciano tutti a dire perché dopo fa la costruzione, ma si ha stoppato la palla verso la porta, quando se vai a vedere Liverpool piuttosto che Real Madrid, piuttosto che il Manchester City, i loro portieri la stoppano 15 volte a partita verso la porta, perché comunque è inutile allenarci per dei mesi per avere insomma un'impostazione, come parlavamo prima, di italiano, di Terracciano, e poi dopo perché un episodio porta a prendere gol, dire ma se la rinviava in tribuna era meglio, se la minonna c'aveva tre gambe,
sì, sì,
sì. Era la minonna, era il tavolino.
Quello. Sì, esatto, sì. Però io, Emiliano, ti dico da profano, da osservatore, io ho notato, ma probabilmente proprio perché ci capisco il giusto, un po' di lentezza nel controllo del pallone di Donnarumma. Cioè, secondo me...
Secondo me lui, ti dico proprio leggendola così dopo che è facile, il difensore era un po' in ritardo ad aprirsi. E secondo me lui quando ha stoppato ha perso un attimo un tempo, perché magari si aspettava di trovarsi il difensore lì. Uh-huh. E dopo l'unica cosa che poteva fare, ma ripeto, parlare dopo è troppo facile, è quello di mettere il corpo meglio davanti e quindi sì, gli sarebbe frenato addosso Benzema, prendeva fallo, però sono attimi, eh.
Sì, sì. Emiliano, però in un contesto come quello in cui si è trovato Donnarumma, ma questo vale un po' per tutti i portieri, da un punto di vista proprio del rendimento singolo, mi spieghi che plus può dare al rendimento di un portiere questa alternanza ossessiva, per cui se si va a vedere le statistiche, una la gioca Navas, una Donnarumma, una Navas, una Donnarumma?
Non mi piace, sinceramente. La dico... ti dico come la leggo io,
certo.
Secondo me il portiere è Donnarumma, solo che Navas ha un pregresso, è un portiere importante che ha vinto delle Champions, che è importante per lo spogliatoio, e quindi secondo me quello che fa Pochettino è anche una gestione, no, del gruppo.
E invece parlando proprio di grandi portieri, non so se hai sentito Gigi Buffon dopo il rinnovo fino al 2024, ma vuole battere tutti i record, eh?
Sì, sì, Gigi ormai... No, ancora non l'ho sentito, appena lo sento mi insulto.
Perché alza il limite a tutti a questo punto, eh?
Però è bello, nel senso, mi dà l'ultima volta gliel'avevo detto, mi dà uno stimolo anche a me, no? Mm-hmm. Perché comunque ha 7 anni più di me, io sto pensando a quando smettere e lui ancora gioca.
Non c'è dubbio. Senti Emiliano, a proposito di portieri, in molti, ora prendo chiaramente come spunto l'ultima prestazione, in particolar modo quel rigore parato a Candreva, credi che nel giudizio di questa stagione su Szczęsny molti siano rimasti un po' troppo ancorati a quei due errori della prima giornata di campionato, che mi sembra un po' lontana nel tempo, per condannare questo portiere già diciamo ad un iniziale Sunset Boulevard?
Ma guarda, innanzitutto speriamo che non pari il prossimo, perché sennò piglia meno il record. ho parati 4 consecutivi. Seconda cosa, guarda, io ho giocato con Wojciech. Se c'è una qualità da imputare assolutamente a lui è la costanza di rendimento. Cioè, secondo me è un portiere che sbaglia poco. Poi dopo uno può stare a dire che gli piace o non gli piace, sono portieri più o meno forti. Ha dimostrato di essere un portiere forte. Sono anni che gioca a quel livello lì. È stato spesso decisivo. Poi gli errori ci sono per tutti, quest'anno è stato massacrato anche Andanovic, adesso è stato massacrato Donnarumma, quindi nel senso, gli errori fanno parte del gioco, quello che poi dopo fa la differenza secondo me è la costanza di rendimento in un'andata, non in un periodo di due partite.
Tu parlavi di Andanovic, vorrei proprio un tuo giudizio, secondo te critiche eccessive o magari effettivamente comincia anche per lui a sentirsi il peso dell'età, anche se poi il paragone è Buffon, allora di cosa parliamo, però in generale... C'è un po' un calo, secondo te, di reattività di Andanovic o non è così, secondo il tuo punto di vista, per quello che hai visto?
No, le critiche fanno parte del gioco. Poi è ovvio che quando sei a quel livello lì e ci sei adattato tempo, torna poi il discorso che ti ho fatto io, devi avere una costanza di rendimento alta per poterti continuare a meritare la maglia della squadra campione d'Italia. Io non credo che abbia fatto così male, assolutamente no. È ovvio che anche per lui passano gli anni, è ovvio anche che la società Inter comincerà a prendere in considerazione l'idea di affiancargli qualcuno, perché comunque, come per me, tutti passano gli anni.
In realtà l'ha già preso Onana.
Sì, nel senso che era per dire che secondo me l'Inter non è che pensa domani mattina di far fuori Andanovic, però giustamente si tutela ed è meglio farlo in anticipo.
Emiliano, torno
poi
un attimo.
Sono convinto che il prossimo anno secondo me partirà Andanovic titolare ancora.
Sempre per quell'ottica di come dire, un inserimento anche graduale, no? Di un portiere che tra l'altro è reduce da un lungo periodo di inattività, quindi anche su quello chiaramente potrà avere un'incidenza. Ti chiedo, Emiliano, torno un attimo sull'Arsenal, visto che in quella stagione c'era anche Mikel Arteta tra i componenti della rosa. È un Arsenal che da un punto di vista dei risultati, ma non solo, sta tornando, se vogliamo, ai fasti che in parte anche in quella stagione, no, avete vissuto, anche se per trovare l'Arsenal proprio dorata bisogna tornare ancora più indietro nel tempo.
Più che ai risultati, al gioco. L'Arsenal gioca bene, è una bellezza da vedere. E devo essere sincero, hanno avuto pazienza, perché ci sono state tante critiche, ma sono andati dritti per la loro strada, cosa che in Italia non succede. Io mi ricordo i 2 anni di fila di Sarri e Pirlo alla Juve, dove si criticavano perché sì, giocano bene, ma sì, provano a giocare, ma anche lì mi ricordo le critiche sulla costruzione da dietro. Poi ora invece si critica al contrario, dice la Juve gioca male. Quindi l'Arsenal ha avuto il coraggio di puntare su un allenatore che non aveva mai allenato, ha avuto la pazienza di aspettarlo e adesso stanno godendo i risultati.
Ma proprio per questo, Emiliano, proprio da calciatore che nella sua carriera si è visto anche davanti allenatori, staff, l'uno completamente diverso dall'altro, perché siamo arrivati in una fase in cui soprattutto in Italia c'è questa polarizzazione di pensiero per cui o esiste il cosiddetto bel gioco, che poi non si sa bene cosa vuol dire, oppure esiste il risultatismo, il pragmatismo, che anche lì non si sa bene cosa voglia dire, e l'uno sembra in contraddizione con l'altro?
Perché me lo dovreste dire voi, dato che siete voi gli artefici di questa cosa qua, voi inteso come media? Non lo so, io credo che tutti gli allenatori, chi più chi meno, abbiano un'impostazione legata al gioco. Allegri è sempre stato uno che ha puntato più, non ti dico no a non giocare bene, ma a un gioco più diretto, no? Più pragmatico, più legato alla qualità del giocatore, cioè avere un giocatore forte e metterlo nelle condizioni migliori per rendere, no? Mentre altri allenatori, come possono essere Sarri, come possono essere vado sopra, Guardiola, certo, o Klopp, cercano più un'impostazione legata alla loro maniera di vedere calcio, di conseguenza ai giocatori che vanno bene con la loro maniera di vedere calcio. Alla fine però a tutti piace, cioè, provano a giocare bene, dopo bisogna vedere che cosa vuol dire giocare bene, perché si può anche giocare bene tutte le partite 80 minuti, tenere la palla e perdere 3-0, non va mica bene. Quindi io credo che la cosa migliore sia quella di cercare di far rendere i propri giocatori al massimo. Se si dice o comunque si pensa che la Juventus di Allegri gioca male, io a difesa di Allegri ti dico che comunque ha trovato una situazione che era abbastanza, tra virgolette, disastrosa, fra infortuni, fra i non risultati e tutto, e la sta rimettendo in piedi come può. Poi sono sicuro che il prossimo anno anche lui cercherà di fare qualcosa di diverso, no? In questo momento, cioè, 10 giornate fa della Juve si parlava di rischio di non entrare in Champions, no? Adesso è arrivata a essere vicina anche a lottare per lo scudetto, quindi era quello che volevano. Poi dopo c'è tempo per provare a giocare bene o a provare a costruire qualcosa di diverso.
Certo. Emiliano, ultima considerazione per quanto mi riguarda. Sei un po' preoccupato per la Samp, perché Giampaolo è tornato al posto su questa panchina che conosce bene, ha fatto sempre ottimi risultati, però oggi la Samp è in difficoltà per tutte le vicende societarie, per quello che è accaduto al suo presidente, c'è Marco Lanna che sta cercando di compattare, però si vede proprio che è un po' in difficoltà, no?
No, non sono preoccupato, anche perché la fortuna mia è stata che io quando ho visto la Samp ha fatto bene, non l'ho vista a Udine, non l'ho vista, non mi ricordo un'altra partita che non ha fatto bene, però l'ho vista quando ha vinto in casa col Sassuolo, l'ho vista con la Juve, secondo me ha fatto molto bene. E quindi io poi, insomma, conosco l'ambiente Samp, conosco la tifoseria, conosco anche Marco Lanna, allora sono convinto, e l'allenatore, sono convinto che ne verranno fuori, anche perché i valori della squadra, sono, con tutto rispetto, sono molto migliori di 6-7 squadre, ma anche di più probabilmente, perché la Samp ha giocato importanti ragazzi, ora possiamo stare a ragionare quanto vuoi, però quando c'è Candreva, Gabbiadini, ora Gabbiadini si è rotto, però Quagliarella, Caputo, cioè, Rincon, Sensi, sono giocatori importanti. Poi dopo è ovvio che i risultati sono l'insieme di una serie di cose. La prossima partita per la Samp è importantissima e credo che possa essere anche una sorta di crocevia per
a Venezia, per
stagione, sì. Terreno, sì.
E quindi, insomma, voglio dire, ecco, questi sono dei segnali importanti. Invece, per quanto riguarda, ecco, la lotta salvezza, secondo te c'è qualche squadra che potrebbe essere risucchiata in questo momento, oppure ci si ferma magari all'Udinese, tanto per essere chiari?
No, io credo che sia una questione di quelle cinque squadre lì, sinceramente. Poi dopo può succedere di tutto, ma per esempio il Genoa, l'ho visto le ultime due o tre volte, ha fatto benissimo. Il problema è che è in ritardo di punti.
Sì, non vincono. Il problema loro è che non vincono.
Non vincono, e guardavo ieri sera, non hanno neanche un bellissimo calendario, perché alla fine, sinceramente, hanno diverse partite difficili. C'è bisogno di far punti. Il Cagliari credo che alla fine si possa salvare, si possa a casa, diventano fastidiosi a un certo punto dell'anno. E quindi io credo che sia fra quelle squadre lì, sinceramente. Però tutto può succedere. A Salernitana due partite in meno, dovesse vincere si riattacca, quindi credo che sarà combattuta fino alla fine sicuramente.
Emiliano, nel salutarti, mentre parliamo, il Galatasaray sta vincendo 2-0 sul Beşiktaş, e vedendo un po' la classifica, diciamo così, ma anche l'andamento e le filosofie che sono presenti nel campionato turco, che sta diventando sotto questo punto di vista una sorta di melting pot, anche vedendo la classifica così variegata, anche con diversi equilibri che eravamo un po' abituati a vedere, che sono stati stravolti, è un contesto all'interno del quale si stanno affacciando, proprio per quanto di cui sopra, delle squadre nuove, dei club nuovi, un modo di intendere calcio anche un po' diverso rispetto alle grandi classiche Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray?
Ma guarda, ora ti dico una cosa, l'unico anno in cui le tre grandi sono state in lotta per vincere è stato l'anno scorso, e paradosso vuole che l'anno scorso gli stadi erano chiusi. È stato l'unico anno in cui, se non sbaglio, sono arrivati Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, e quarta potrebbe essere arrivata al Trabzon, che sono le quattro grandi. Quest'anno stanno avendo un po' tutte difficoltà, però ti assicuro che, guarda, è un campionato che la cosa bella e anche brutta è che non, ora, quando giochi in una squadra, diciamo, media o così in Italia, andrei a giocare a San Siro, così non ti dico che parti già battuto, però sai che molto ma molto ma molto ma molto dura. Qui no, qui ce la giochiamo con tutti. Io, per farti un esempio, il Galatasaray non ha ancora perso, con Beşiktaş ho vinto, quindi è un campionato che è strano, è particolare, ci sono tante squadre forti. Adesso, per dirti che la Galatasaray Beşiktaş 2-0, io non me lo sarei mai aspettato, anche perché il Beşiktaş per me rimane la squadra più forte del campionato a livello di nomi, però sta avendo difficoltà.
Emiliano, grazie mille, un
abbraccio.
Ciao
Emiliano, un abbraccione.
Grazie a voi, buona serata.